טוב, צדיקים, ברוך השם, ביאמו נא נובה סטימנה, ביאמו נא נובה פרשה, בעזרת השם, כי קווסטו לציונה, שרה לעילוי נשמת אבי מורי, משה חי בן טובה, הריני כפרת משכבו. סיימו אין אונה אפוקה נון פאשילה, ביאמו אפנו, פטו ראש חודש אב, לפרוסימה סטימנה, ביאמו תשעה באב, סיימו אינטרטו, אין לנו וג'ורני דל מזד יאב. ספיאמו כקווסטו טמפו ויני כמטו בין המצרים, בין המצרים, טרלדו גרנדה סופרנצה, י"ז בתמוז, אל ג'ורנו, לנוסטנימיצ'י סונו אינטרטו אדנטו ירושלים, את תשעה באב, אל ג'ורנו דו ובית המקדש, ודיסטרוטו. E באמת, non per niente iniziamo questo Shabbat, sempre di solito, la parasha che viene letta prima Tisha B'Av, è la parasha di Devarim, è l'inizio del libro di Devarim. Moshe Rabbeinu sta per morire. Sappiamo tutto che quando Hashem ha chiesto da lui parlare con la roccia, invece di parlare lui ha preso il bastone e ha colpito. E Hashem lo ha detto, tu non entrerai nella terra di Israele. E Moshe Rabbeinu qui, prima di morire, inizia a fare un discorso. In verità possiamo dire che la Torah, già la settimana scorsa, quando abbiamo letto Matot Masei, è finalizzato. Perché la storia che succede dal momento che Hashem ha creato il mondo fino all'entrata di Eretz Israel, fino a 40 giorni, anno che hanno girato nel deserto, la storia è terminata. Qui Moshe Rabbeinu sta riparlando, ridicendo le cose che erano, le cose che succedono e le cose che succederanno. E beh, Moshe Rabbeinu inizia a rimprovare il popolo ebraico. Possiamo dire che è la prima volta dove troviamo il rimprovero di Moshe Rabbeinu. E perché? Perché Moshe Rabbeinu tutti questi anni in Egitto, tutti questi anni nel deserto, perché Moshe Rabbeinu mai ha rimprovato il popolo? E qui tzadikim c'è un grande segreto, che questo segreto è anche un segreto importante, sia in Shalom Bayit, sia in educazione, sia in tutto. Un rimprovero per essere accettato. Quando tu vuoi dare critica, ovvio che la critica deve essere una critica positiva, e l'obiettivo della critica deve sempre essere non esprimere mai sia la tua rabbia. Perché quando la critica è per esprimere la tua rabbia, uno non è una critica che sarà accettato. O che tutti capiscano, tu sei arrabbiato, per questo stai dicendo quello che stai dicendo. E due, non ha un effetto positivo, o che la rabbia, noi sappiamo, non può portare una cosa positiva. E per questo, Moshe Rabbeinu tutta la sua vita mai ha rimprovato il popolo ebraico. E tu, se io devo rimprovare il popolo, loro che diranno? Ovvio, tu sei il leader di questo popolo, tu vuoi una vita facile. E comunque tu vuoi avere la vita facile, per il tuo onore, per il tuo interesse, stai criticando la nostra azione, ci stai riprovando, ci stai dicendo come dobbiamo fare le cose diverso, come non ci abbiamo comportato bene. E per questo Moshe Rabbeinu aspetta fino all'ultimo. Moshe Rabbeinu sta per morire e dice al popolo basta, tutto che dico adesso non è per l'onore mio, io vado via, per me non cambia niente più. Tutto che dico adesso è per voi, è perché vi voglio bene. E qui tzadikim, il rimprovero viene accettato. Qui la critica viene accettata. Quando tu capisci che non è per l'onore di quello che parlo o per l'interesse di quello che parlo, è perché l'amore puro che uno ha attraverso di te, là subito la può accettare. Fra parentesi, questa cosa dobbiamo anche fare dentro casa nostra. Uno vuole rimprovare dei suoi bambini. Uno vuole criticare, dare un consiglio su bambini, su mogli, anche positivo, non deve essere una cosa negativa, è un consiglio. Pare vedere il suo pensiero, come lui pensa che è la cosa giusta. Devi essere attento. Se il bambino capiscono che tu la fai perché tu li ami e tu le vuoi bene, loro accetteranno. Ah, vedi, non è che papà è arrivato a casa a fine della giornata, è stanco, arrabbiato, ha sentito così così e si è arrabbiato su di noi, criticando tutto che stiamo facendo, rimprovandoci. Questo, ovvio, non viene ricevuto, non viene ascoltato. Invece sì, il figlio vede, vedi, papà mi voglio bene, per lui non cambia. Lui sta relax, non sta arrabbiato, sta bene. Tutto che lui fa per l'amore mio. Quanto questa cosa viene accettata? È la stessa cosa Shalom Bayit, tra marito e moglie, la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. Se tu dici alla tua moglie o se dici a tuo marito, perché tu non sai bene, perché a te non ti va, perché a te non è comodo, quindi va bene. Forse ascolterò, forse no. Forse farò la cosa giusta perché capisco che sono sposato. Però se tu la ascolti e tu la senti perché tu vedi che l'altro ti voglio bene, perché tu vedi l'amore che l'altro ha attraverso di te, questa è una cosa totalmente diversa. E qui Moshe Rabbeinu sta facendo esattamente questo. Sta esprimendo il suo amore dicendo al popolo: io non entrerò con voi nella terra di Israele. E per questo, sentite queste parole, queste parole è per voi e non è per me. E vediamo quanto Moshe Rabbeinu è attento. E la Devarim, Moshe Rabbeinu sta rimprovando su tutti i peccati, però in un modo nascosto. Moshe Rabbeinu non dice nero su bianco: voi avete fatto il vitello d'oro, voi avete fatto così, avete fatto così. No, no, no. Moshe Rabbeinu sta usando parole di posti, sta chiamando posti dove loro eravano quando hanno fatto le cose solo perché, per non vergognarlo, dicono le maestre, è come un ladro che è entrato dentro casa di qualcuno, voleva rubare qualcosa, gli è venuto il cane e lo ha fatto così, ha tolto un pezzo della sua gamba. Dopo questo ladro, poveraccio, l'hanno messo, è andato al dottore, l'hanno messo il gesto. Quando tu vuoi rimprovare questo ladro, non lo devi dire, vedi, ti ricordi che tu hai rubato? Basta che tu lo dici: come è la gamba? Ti fa ancora male dove il cane ti ha preso il pezzo della tua gamba? E questo è quello che Moshe Rabbeinu fa. Moshe Rabbeinu in un modo molto gentile, molto sottile, molto, 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 diciamo, delicato, inizia a rimprovare il popolo. Però succede una cosa strana. All'inizio il rimprovero è nascosto, però fino al mezzo della parasha, già la terza chiamata, se mi ricordo bene, Moshe Rabbeinu inizia a rimprovare al contrario. Non sta dicendo in un modo delicato, non sta dicendo così che capiscono da solo, parla forse di uno dei peccati più gravi che succede nel popolo ebraico. Parla dei peccati degli esploratori. E là Moshe Rabbeinu parla molto molto duro e dice: voi si avete lamentato, avete detto Bessinat Hashem otanu ozianu meretz Mitzrayim. Addirittura quando gli esploratori sono ritornati da Israele, gli hanno parlato male sulla terra di Israele e il popolo aveva paura che morirà. Che ha detto Hashem ci odia, così hanno detto addirittura Bessinat Hashem otanu, Hashem ci odia, ci ha fatto uscire d'Egitto per farci morire e la entrata di Eretz Israele. Il Moshe Rabbeinu sta rimprovando, molto arrabbiato, Bessinat Hashem otanu. Fra parentesi, tutti i commentatori chiedono: che parole dure, Bessinat Hashem otanu, Hashem ti odia. E per questo ti ha fatto uscire d'Egitto per morire. Fra parentesi, anche non fa senso. Se Shem ha voluto uccidere il popolo, deve far uscire loro d'Egitto, fare le 10 piaghe, l'apertura del mare, lo può fare morire in Egitto. Ossia, diciamo, questo argomento anche non ha senso. Che senso ha dire una cosa di questo genere? Shem mi odia, per questo mi ha fatto uscire per morire là, fuori nel deserto, all'entrata di Eretz Israele. È una fatica, 10 piaghe, apertura del mare per far morire un popolo intero. Ah, e qui dicono i commentatori una cosa molto difficile di capire. Ma Bessinat בליבך על רחמך, בליבך עלך. פוסטו אין הרמייקו. בטרדיציון נצרה, לוקטות של עין אל קורא, הטרברסו אל אלטרו. תו סנטי כאל אלטרו הטרברסו דיטה. אין אלטרו פרולה, כונדול פופולו דישה, הקדוש ברוך הוא צ'יודיו, אל קריאטורי צ'יודיו, פוקוסס יפה תאושירה. לפרובלמה נונה לאודיו דל קריאטורי. לפרובלמה אל אודיו כאבית האדנטור לבוסטרי קורי. Quando tu hai odio attraverso qualcuno, quando tu hai odio dentro il tuo cuore, quando tu sei amaro, quando tu sei arrabbiato, quando tu non vedi le cose in un modo giusto, tu pensi che l'altro non ti voglia bene. Tu pensi che l'altro è arrabbiato su di te. Tu pensi che l'altro ti odia. Quante volte succede nella vita? Che uno inizia a sentire, vedi, quelli non mi voglio bene, quello è arrabbiato su di me, quello mi odia, quello qui, quello là. E tanta volte, maggior parte delle volte, dopo si scopre che non era così, e l'altro non era arrabbiato. Io non ho interpretato bene le sue parole, non ho interpretato bene il suo modo di parlare, l'ho fatto vedere fare una cosa, l'ho interpretato, diciamo, in modo peggiore. Bene, maestri, se tu senti che l'altro tu odio, il problema forse è che tu odio non è l'altro, odio te stesso. Ce l'hai l'odio dentro, ce l'hai la rabbia dentro, ce l'hai questa cosa dentro, dobbiamo capire perché. Ma de belibach alach belibach alachmach. E Moshe Rabbeinu continua a rimprovare molto duro. Dice Moshe Rabbeinu, e io per il peccato degli esploratori che avete fatto non entrerò nella terra di Israele. Hashem mi ucciderà, io morirò prima di entrare nella terra di Israele per il peccato degli esploratori. Fra parentesi, il Kli Yakar dice, scusa, per questo non è vero che Moshe Rabbeinu dice bugie. Perché Moshe Rabbeinu non è entrato nella terra di Israele? Non è entrato nella terra di Israele. Perché Hashem ha detto parlare sulla roccia. Lui non ha parlato, ha preso il bastone e ha colpito. Invece qui Moshe dice, no, no. Io non sono entrato nella terra di Israele per il peccato dell'esploratore. Avete pianto, tutta la notte avete pianto, senza emuna. Per questo io non sono entrato. Dice il Kli Yakar, non ho capito. Moshe Rabbeinu non è entrato per la roccia? Non è entrato per le peccate degli esploratori? Il rimasto è molto semplice. Il peccato della roccia, il fatto che Moshe Rabbeinu deve parlare invece di colpire con il bastone, è una reazione diretto del fatto della emunah. Dice il Midrash che quando gli esploratori sono ritornati, dopo di 40 giorni, il popolo ha iniziato a piangere. Dice il Midrash che inizialmente non tutto il popolo ha sentito le parole degli esploratori, solo le capi delle case, ogni tribù aveva le capi, loro hanno sentito. Il Midrash racconta che la gente sono ritornato a casa. Sì, immagina che in ogni casa c'è il padre, no, il nonno, che si viveva insieme a tutti i fratelli, anche quando si sposavano con i loro bambini. Come che si viveva 50 anni fa, 100 anni fa, non ogni famiglia per se stessa. Ogni famiglia di famiglia, dentro di ogni tubo, vivevano insieme. A volte erano 20, 30 persone, nonno con figli, con suoi nipoti, con sua nuora, con suo suocero, tutti insieme. E quando la capa, così c'era il Midrash, il capo di casa entrava, si metteva sulla terra, sul piso, come fosse in luto, iniziava a piangere. Quando il figlio o i nipoti vedono nonno o papà che sta piangendo, davano, papà, che succede? Chi è morto? Sembrava che qualcuno è morto. Loro sanno che quando uno si mette così sulla terra piangendo, di solito è perché mai sia uno è morto. E no, io non piango perché qualcuno è morto, io piango perché noi moriremo. E tutto il popolo dice, 600.000 uomini, da 20 a 60 anni, hanno pianto tutta la notte, perché erano sicuri che loro moriranno. E qui la domanda è, come uno può piangere? Noi sappiamo che piangere non è una cosa che tu puoi fare finta. Uno non può fare finta di piangere. Sì, forse, non lo so, ci sono gente, però maggior parte del popolo non può piangere così finta. Quando uno piange, il maestro Sharedi ma non inalo. I maestri dicono che dal momento che Beta Migdash è distrutto, tra parentesi, quanto ci manca a noi il Beta Migdash, le porte delle preghiere del cielo sono chiuse. Così dice la Gemara in Masechet Brachot. Chumat Barzel mafsika benenu leben HaKadosh Baruch Hu, mai sia. C'è un muro di ferro, così dice la Gemara, ma serve un muro di ferro che separa tra noi e il cielo. E le preghiere non vanno. Dicono le maestri per osciare di mano in alu. Per aprire questo muro di ferro, qualsiasi muro di ferro, non importa quanto sei lontano, non importa quanto hai sbagliato, non importa quanto non sente la vicinanza di Hashem. O quando uno riesce a fare una lacrima. Quando uno riesce a far uscire una lacrima della sua occhio, dice il maestro, subito tutti i cieli si aprono e tutte le preghiere vengono accettate. Addirittura c'è chi dice non deve anche piangere con lacrime vere, basta fare un voce di pianto. Per questo la Rizal dice, adesso siamo a Rosh Hashanah, manca poco. No, per niente, Tisha B'Av viene prima di Rosh Hashanah, e anche su questo si può allungare, non è il tempo adesso. Manca poco. Il Rosh Hashanah dice ai maestri a Rosh Hashanah Kippur, se uno vuole che le preghiere vengano sentite deve piangere, dice la Rizal, però che farà uno che non riesce a piangere, almeno fa un voce di piangere. I maestri Shomei Hashem Kol Bechi, Hashem sente il voce del piangere. E per questo come può essere se 100.000 gente hanno pianto un pianto vero? I maestri sì, c'era mancanza di emunah. La emunah mancava. Quando uno non ha emunah, a volte le cose secondo la natura sembrano oscure, sembrano non va bene. Per esempio adesso in Israele, quanto paura ci sta adesso in Israele, in Eretz Israel? Quanto paura ci sta in Eretz Israel? Per l'attacco di Lebano ci sono gente, tu vedi nella strada, non tutti, però ci sono gente che tu vedi, non vogliono uscire, non vogliono qui, non vogliono là, sì? Il maestro non deve avere paura, dobbiamo sapere che Hashem è con noi. Tisha B'Av, il Beit HaMikdash fu distrutto, perché fu distrutto? Perché hanno pianto tutta la notte, il problema non era le lacrime. Il problema è che le lacrime erano una mancanza di emunah. Hashem ti ha fatto le 10 miracoli, le 10 piaghe, Hashem ti ha aperto il mare. Qual è il problema per HaKadosh Baruch Hu farti entrare nella terra di Israele? È un problema per HaKadosh Baruch Hu farti entrare nella terra di Israele? E per questo dice Moshe Rabbeinu, io non sono entrato nella terra di Israele per le peccati espiatori. È vero? Non è vero. Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu, tu parli alla roccia e invece ha preso il bastone e ha colpito. Però perché c'era bisogno che Moshe Rabbeinu parla? Perché non poteva prendere il bastone come ha fatto la prima volta? Perché Hashem voleva aumentare la Emunah. Voleva fare vedere al popolo che il problema è la Emunah. Midrash dice che c'erano gente, voi sapete, ci sono gente, non importa che succede, riescano invece di vedere il creatore, ma sia rivedere la natura. C'erano gente che hanno detto, tu sai perché quando Moshe Rabbeinu ha colpito la roccia è uscito acqua? Che anche questo è un miracolo. Sì, uno di noi può andare a una roccia a colpire con il bastone e esce acqua. Anche questo è un miracolo. Sì, vero? Parlare alla roccia sarà un miracolo più grande, però. Anche colpire con il bastone non è, è un grandissimo miracolo. Dicono i maestri, c'erano le tzanei ador, così dice il Midrash. Diceva, sì, questa roccia era sopra un fonte di acqua e per far uscire il fonte di acqua che era sotto la roccia basta un po' colpirla. E per questo Hashem ha voluto che Moshe Rabbeinu parla, non perché colpire non è un miracolo, che c'era mancanza di emunah. Il tzaddikim, addirittura io un giorno ho letto un articolo di un professore dove lui cerca a spiegare che l'apertura del mare poteva essere un fenomeno naturale. Mai sia, poteva essere un fenomeno naturale. o che ogni tanto succede con la luna, che può essere un tsunami, può essere così, può essere là, e può essere che l'acqua si apre in due. Già si vede che lui, questo professore, ha visto troppo film, troppo Netflix. Se lui studiava un po' più la Torah, sapeva che l'acqua non si è aperta una volta, e l'acqua si è aperta in 12 aperture. Addirittura ogni tuba aveva la sua apertura. E non è che si è aperto 100%, era un tunnel dentro l'acqua. Se c'era acqua sopra, acqua a destra, acqua a sinistra. E per questo, tzadikim, la mancanza era la mancanza della emunah. I behemet tzadikim, tante volte uno sente il soffrimento del suo stesso. Dice lì a Abetz, se uno piangeva per la distruzione del Tempio, se uno piangeva per il fatto che non c'è la presenza divina di HaKadosh Baruch Hu in un modo rivelato, se uno piangeva, come che lui piange quando mai sia c'è malattia, quando mai sia c'è problema di Shalom Bayit, quando mai sia ci sono ognuno con le sue problemi. Sì, se uno poteva piangere, capire la mancanza di Beit HaMikdash, la mancanza di Yerushalayim. C'è scritto al Na'arot Bavel, Sham yashavnu gam bachinu bezochenu etzion. Quando siamo usciti d'Egitto, quando eravamo sulle fiume di Babilonia, là abbiamo pianto perché ci siamo ricordato di Gerusalemme. Mai se non ho capito. In ebraico c'è scritto Sham yashavnu gam bachinu bezochenu etzion. Abbiamo pianto perché quello che siamo ricordato in Gerusalemme. Non è mai stata una cosa incredibile che il popolo, fino che era in Gerusalemme, fino che era in Beit HaMikdash, non aveva apprezzato. Tante volte nella vita uno ce l'ha tutto, ma non apprezza perché dice: normale, tutti sono sposati, tutti hanno bambini, tutti hanno famiglie, tutti hanno parnassà, tutti hanno cibo, tutti hanno salute. Quando loro hanno capito al Na'arot, perché hanno pianto solo quando siamo arrivati al fiume di Babilonia? Perché solo quando HaKadosh Baruch Hu ha preso da loro Gerusalemme, solo quando HaKadosh Baruch Hu ha distrutto il Beit HaMikdash, solo là, quando già hanno perso la cosa, hanno capito lo che hanno perso. E per questo, tzadikim, per noi è difficile a piangere. Tanti di noi pensano che Tisha B'Av è una storiella, c'era. Non facciamo che non crediamo, però c'era Beit HaMikdash, c'era qui, c'era. Non è che non crediamo, però una cosa che sì, abbiamo sentito che era così. Però nessuno di noi l'ha visto. Se nessuno di noi con le occhi ha visto. Loro sul fiume del Babilonia hanno pianto perché hanno visto, hanno capito. Solo là, quando hanno perso, hanno capito lo che hanno mancato. Perché nei maestri Har HaLevanon, il monte di Beit HaMikdash, che viene anche chiamato Har HaLevanon, è il monte del Lebano, però Lebano qui, Lebanon viene dalla parola Lavan, bianco, perché? Perché tu poteva essere nero, mai sia nero, entravi dentro Beit HaMikdash, vedeva la presenza divina, vedeva il Ktoret, andare al cielo, vedeva il Kohen Gadol, l'Urim e Tumim, qualsiasi problema che uno andava al Beit HaMikdash. Oggi uno ha un problema. Sì, un problema di salute, va al dottore. Se un problema del psicologo, va al psicologo. Quando è un problema di soldi, va al banco. Non so, ognuno con i suoi problemi. Antigamente non si andava né al dottore, né al psicologo, né al banco. Si andava al Beit HaMikdash. Cohen, aiutami. Chiedi a Kadosh Baruch Hu che devo fare per soluzionare. Har HaLevanon, Ravi nero, Shiva bianco. Tzadikim, c'è scritto su Giuseppe, e quando la moglie di Potifar andava ogni giorno, voleva che lui fasse un peccato, cambiava i vestiti 2 volte al giorno. C'è scritto che Giuseppe ha visto il suo padre, ha visto il viso del suo padre, ha visto l'immagine del suo padre. E quando ha visto l'immagine del suo padre, questo le ha dato la forza per non cadere nel peccato. Di canale maestro, che voglio dire? Voglio dire che solo la vista, solo vedere il viso di tuo padre ti dà la forza a non cadere nel peccato. Ma se la tentazione era uguale, con il viso del padre o senza il viso, l'attenzione era là. Questa è moglie di Potifar, non era una donna così. Non pensare, era una donna speciale. Però quando tu vedi il tuo padre, solo vedere il suo viso ti fa capire cosa che mille parole non ti possono fare capire. Lui non deve parlare. Sì, immagini uno di noi, mai sia, vuole fare una cosa brutta e vede suo padre per un attimo. Non riesce più a fare questa cosa. Perché suo padre è là, lui fa una cosa brutta a fronte al suo padre. I maestri così, mille volte di più al Bet HaMikdash. Un ebreo andava al Bet HaMikdash, anche se lui non faceva Shabbat, anche se lui non mangiava kasher, una volta vedendoci il Bet HaMikdash, non la faceva più non fare Shabbat, non la faceva più non mangiare kasher, perché non c'è. È come vedere il viso di tuo padre nel momento del peccato, o vedere il viso del capo rabbino di Israele nel momento che tu vuoi fare una cosa brutta. Mille volte più forte di questo. Noi non capiamo qual era la mancanza. A volte ci sono figli, a volte ci sono gente che hanno problemi, lasciano la strada diritta, iniziano a fare cose che non devono fare. Antiquamente un padre che aveva un figlio così, la soluzionava molto facile. Vieni, figlio mio, andiamo a fare vacanza. Dove si va, papà? Si va a Gerusalemme. E basta. Il padre andava con suo figlio, la madre andava con suo figlio, ritornava, questo figlio dirizzava se stesso da solo. Perché dopo vedere il Kadosh Baruch Hu, dopo vedere la manifestazione della presenza divina in un modo rivelato, tutte le soluzioni, tutto viene soluzionato, non ci sono dubbi più. Tutti i dubbi, tutti i problemi che uno ha, l'uomo crea su stesso. Penso che Rabbi Nachman, non mi ricordo chi l'ha detto, che il 99% dei problemi che uomo ha, non sono problemi mandato di Hashem, sono problemi che hai creato a tu stesso, complessi che hai con tu stessi, paure che hai con tu stessi, problemi, è tutto con tu stesso. E ma se un attimo vedere il Kadosh Baruch Hu, un attimo vedere la presenza divina, come una luce che quando uno sta in oscurità e sta cercando, per un attimo tu lo fai la luce dentro la stanza, subito vede la cosa, sono chiari, la chiarità. Quanto è importante la chiarità delle cose. Così era il Beit HaMikdash. Tutto era chiaro. Non c'era destra, sinistra, religioso, non religioso, ortodosso, non ortodosso. E così, cos'è? Non c'era. Non c'era una frazione politica, così. No, tutto era chiaro. E così. E non ti devo manco convincere che è così, perché era chiaro, questa era Beit HaMikdash. Però tzadikim, dire maestri, mo anochi betzara. Quanto che noi soffriamo del Beit HaMikdash, HaKadosh Baruch Hu soffre tanto di più. E il padre ha più difficoltà del figlio. E ma si chiama Shah, ieri do trino kapor tzalani, dice la Gemara, quando viene il vitello, perché lui ha sete, lui vuole bere il latte del suo madre, della madre, sì. Il vitello viene a bere il latte della madre, dice, ma chi vuole più la latte? Il vitello vuole della mucca più la latte? O la mucca al volere dare la latte al vitello? Dice la Gemara, quanto che il vitello ha fame e lui vuole il latte della mucca della sua madre? Sappi che ancora mille volte, migliaia di volte di più, la madre vuole dare latte al bambino. Se il volere, interessante, no? Il volere della madre allattare il bambino è superiore al volere del bambino che vuole latte. Così con HaKadosh Baruch Hu. Quanto che a noi ci manca HaKadosh Baruch Hu, la mancanza sua è superiore della mancanza nostra. E per capire il concetto, c'è una storia, una delle storie più brutte forse nella storia ebraica, è Pileges Bagiva. Faccio la storia corta perché voglio arrivare al messaggio. Si racconta che c'era un Levi che aveva una moglie, una Pileges, e questa moglie non si è comportato bene, E lui l'ha mandato, sì, e la sua suocera si è lamato del suo mole. E questa mole è andata là. E quando lei è arrivata a questa casa, era nel tribù di Beniamin, era della tribù di Beniamin, hanno sentito che lei non si è comportata così bene, e sono venuto, non so come chiamarle, gangster, gente non per bene. Dacci la moglie di lui, vogliamo lei. E con brutta forza hanno preso la donna, faccio storia corta perché non voglio allungare, non è il tempo. E tutta la notte questo gruppo del tribù di Beniamin ha fatto cosa orribile a questa donna. Orribile, non è manco il modo e il tempo giusto in questo forum raccontare tutte le cose che loro hanno fatto a lei, fino a che alla mattina era morto. Questa donna, di tutta la cattiveria che loro hanno fatto. Quando il marito è ritornato e ha visto la pileghes, quando il marito ha visto lo che hanno fatto alla sua moglie, lui, per scioccare il popolo ebraico di questa cosa che succede, forse la prima volta nella storia che succede una cosa così brutta nel popolo ebraico. E sapete, oggi queste sono cose che succedono con le goyim. Noi siamo un popolo illuminato, ancora di più eravamo un popolo illuminato. Questi tipi di cose non si facevano, non esisteva mai pensare che si fanno cose di questo genere. E il marito ha preso questa donna che era morta, l'ha tagliato in 11 pezzi, gli ha mandato a ogni tribù e nel popolo ebraico: vedete lo che il tribù di Beniamin ha fatto con la mia moglie. E le maestre dicono la storia, racconta il Tanakh, scritta nel Tanakh questa storia, che ogni tribù quando ha ricevuto questo pezzo di corpo di questa donna si è così scioccato che hanno detto basta. Tutto il popolo si è unito, è andato alla tribù di Beniamino e ha detto vedi, o voi date a noi questa gente che hanno fatto questa cosa a questa signora, o andiamo alla guerra. In Tzadikim succede un guerra civile. 11 tribù hanno fatto la guerra contro il tribù di Beniamin perché il tribù di Beniamin non voleva dare questi gente che hanno fatto questa cosa. E il primo giorno sono morti 22.000 ebrei delle 11 tribù nella guerra contro Beniamin. Per l'onore di questa cosa che succede, come possiamo fare cose così nel popolo ebraico? E nel secondo giorno sono morto 18.000, vuol dire in 2 giorni sono morto 40.000 ebrei delle 11 tribù nella guerra contro Beniamino. Ebbene, il popolo ebraico non ha capito. Come può essere che 40.000 di noi siamo morti? È il tribù di Beniamino che non si è comportato bene. Sono gente di Beniamino che hanno ucciso questa donna in un modo che non è adatto, hanno fatto cose che non si deve fare. Sono andato al Kohen Gadol, ho chiesto Kohen Gadol, siamo giusto nella guerra contro Beniamin per l'onore dello che succede a questa donna? E il Kohen Gadol ha detto sì. E il giorno dopo 3 giorni, sono riuscito a combattere e vincere il tribù di Beniamin fino a che sono morti 25.000 ebrei nel tribù di Beniamin. In altre parole, 70.000 ebrei in 3 giorni. Il Gemara in Masechet Sanhedrin fa una domanda molto strana. Dice: non capisco. Le prime 2 giorni, invece di morire del tribù di Beniamino, perché loro hanno fatto questa cosa orribile a questa donna, sono morto del popolo ebraico. Perché queste 11 tribù hanno fatto una guerra che è una guerra, diciamo, giustificata. Perché il tribù di Beniamino ha fatto cose che non si deve fare. Una cosa che è nel popolo ebraico non può essere un ebreo, è ancora di più un gruppo di ebrei del tribù di Beniamino, addirittura che non si chiama che tribù di Beniamino, di tribù importante, tribù dove c'è un parte del Bet HaMikdash, il tribù che non è caduto nella vendita di Giuseppe. Si può parlare tanto diciamo, le grazie, le cose belle del tribù di Beniamino, perché sono morti così tanti ebrei? E la risposta è ancora più scioccante. Dice la Gemara, voi dell'onore vostro, quando avete visto che qualche gente si sono comportate male con una donna, hanno fatto una cosa che non si deve fare in un modo che è molto brutto, questo vi ha disturbato. Perché? Perché quando c'è un lado tra la gente, quando mai c'è
C'è un uomo che faccia un viola tra la gente, questa non possiamo vivere una società dove ci sono gente che si comportano così. Però quando il popolo fa idolatria, questo non vi disturbo. Perché? Perché per capire bene dobbiamo leggere il capitolo nel profeta precedente a questa storia del Pelegues Biniami. Un capitolo prima si racconta un'altra storia. Che nel tribù di Dan hanno fatto una casa di idolatria e questa casa di idolatria era solo 12 chilometri, non tanto lontano, 12 chilometri di Mishkan Shiloh, del tabernacolo. 12 chilometri del tabernacolo, non si sono allontanati tanti così. Hanno fatto una casa di idolatria. E il profeta dice che il fumo che è uscito del Mishkan Shiloh, sì, del tabernacolo, è il fumo che è uscito della casa di idolatria. Con il vento si mischiavano a volte, e quando tu vedeva il fumo non si capiva, va bene, questo già è il fumo del tabernacolo, è fumo positivo, santo, o è il fumo dell'idolatria. Questo si racconta un attimo prima la storia di questa donna che fu violentata in un modo molto brutto. Dice la Gemara in Sanhedrin, ah, l'onore del Kadosh Baruch Hu non è importante, perché non avete fatto la guerra con il tribù di Dan per la casa di idolatria? E tu a Kadosh Baruch Hu, il mio onore non è importante. L'onore vostro sì, o nella società c'è un ladro, o c'è uno che vuole uccidere, questo sì, quello è problematico. Come possiamo vivere una società con ladri e con gente che vogliono uccidere e con gente che vogliono violentare? Però, se c'è un ebreo che è idolatro, o un ebreo che non fa Shabbat, o un ebreo che non mangia kasher, vabbè, possiamo andare avanti, dice HaKadosh Baruch Hu. Sapete perché 70.000 ebrei sono morti? Non perché la guerra non era giustificata, la guerra era giustificata. La tribù di Beniamino aveva bisogno di pagare per l'atto che hanno fatto. Sono morti pochi. Io non capisco perché quando sono cosa spirituale nessuno vuole fare niente. Quando sono cosa materiale, pericolo di vita, perché ci sta un gruppo che sta violentando donne, ah, là vi svegliate, sì. E questo, tzaddikim, che noi dobbiamo sapere quanto che l'onore nostro è importante, dove l'onore di HaKadosh Baruch Hu. Si racconta sul Hafez Chaim che un giorno ha chiesto al suo alunno, fammi un favore. Lui viveva nella città di Radin. Vai a vedere se c'è un ebreo in Radin che non ha una sedia. Vai a vedere. Perché se c'è un ebreo in Radin che non ha una sedia, io voglio aiutarlo che lui avrà una sedia. Il rabbino Hafez Chaim chiede una richiesta così e l'alunno va a vedere, l'alunno va casa da casa a vedere, forse c'è un ebreo che non ha una sedia. E lui ritorna da Hafez Chaim dopo qualche giorni che lui è andato casa a casa. Ha detto, rabbino, Baruch Hashem, non c'è un ebreo nella città che non ha sedia. Anzi, ci sono gente che hanno due sedie. E il Hafez Chaim ha iniziato a piangere. Piange, piange, piange. Ciao bambino, perché piangi? Devi essere felice. Baruch Hashem, non ci sono poveri così che manco non hanno una sedia. Baruch Hashem, tutti gli ebrei in questa città hanno sedia. Per Hafez Chaim, tutti gli ebrei hanno una sedia tranne il creatore. Come non posso piangere? Dove la casa di HaKadosh Baruch Hu? Dove la sedia di HaKadosh Baruch Hu? Dove il splendore di HaKadosh Baruch Hu? Dove la luce di HaKadosh Baruch Hu? Per questo piango. I maestri, dice lì, Abetz, se uno piageva per la sofferenza di HaKadosh Baruch Hu, per la sua gloria, non c'erano nessuna problemi più nel mondo. E il Mashiach arrivava 1.000 anni fa già. Ho visto una cosa, non so se è per ridere o se era per piangere. Però se il popolo aspettava per il Mashiach, come mai sia, sta aspettando per le missili di Iran, già veniva il Mashiach anni fa. Ogni adesso, quando arriveranno questi missili? Esatto, cioè non ne arriveranno. Però quando arriveranno? Oggi, stasera, domani, ieri? Se il popolo aspettava così per il Mashiach, tutti già era soluzionato. Dice a Kadosh Baruch Hu, dove è il mio kavod? Dov'è il mio splendore? Dov'è la mia sedia? Sadikim, sapete quale può essere la punizione più grave che si può dare a un padre o a una madre? Una madre, immaginate mai sia una madre che le sue figlie non riconoscono che sono la sua madre. Mai sia. Mai sia. C'è una signora adesso, un amico parente, che poveraccia, una donna anziana, lei ha Alzheimer. E quando le bambini vengono a visitare la madre già non riconosce le sue bambine. È una cosa brutta. Può succedere, è una cosa brutta. Sadiki, in quanto questa cosa è brutta, però quanto sarebbe più brutto sia il contrario? Se mai sia la madre sa chi sono le sue bambine, e mai sia le bambine non sanno chi è la sua madre. Questo 1.000 volte ancora più brutto. E maestri, questo a Kadosh Baruch Hu, ogni volta che un ebreo fa una cosa, dimenticandoci il creatore, quanto a Kadosh Baruch Hu soffre. Ogni volta che c'è un ebreo che mangia una cosa che non va bene, ogni volta che un ebreo non ricorda che Hashem 6 giorni ha creato il mondo, il settimo giorno si è riposato. Vayechulu Hashamayim Yom HaShishi, facciamo Kiddush ogni venerdì. Ogni volta che un ebreo fa finta di non sapere questa cosa, ogni volta che un ebreo dimentica questa, quanto soffre Kadosh Baruch Hu. Sadikim, noi, ma anche possiamo capire che voglio dire la mancanza della presenza divina. Non possiamo anche capire che vuol dire la mancanza di Bet HaMikdash, non possiamo anche capire. Si racconta su Elia Cohen, grande, grande Cohen Gadol, aveva due figli, Pinhas, Hofni, Pinhas, due figli. E c'era una grande guerra contro le Felistei. Non sono le palestinesi di oggi, è un'altra storia, non c'è nessuna connessione. Però le Felistei, è un popolo che ha fatto tanta, tanta soffrire il popolo ebraico. Parliamo di 2.000 anni fa, anche di più. E c'era una guerra. In questa guerra sono venuto a Elì che era il Cohen Gadol. Si racconta che le sue figlie sono morti in questa guerra. Non solo i suoi figli sono morti, tantissimi ebrei sono morti. Non solo tantissimi ebrei sono morti, anche l'arca fu presa in cattiva, perché antigamente quando il popolo faceva la guerra, loro andavano con l'arca, con le tavole della legge, con il Echal, con l'Aron HaKodesh, andavano nella guerra, perché questo dava la protezione. Le guerre oggi erano materiali, le conseguenze erano spirituali. Si andava con l'arca, le Levi'im così, con le Kohanim, andavano così. Così si andava nella guerra. Mi sono morto le sue due figlie, l'arca fu presa e tanti ebrei sono morti. E si racconta che quando sono ritornato per raccontare al padre, Elì aveva 98 anni. E Elì non vedeva, era già cieco. Elì, il Cohen Gadol, era cieco, però sente rumore, capisce cosa è successo. È andato fuori e ha chiesto: che è successo? Ma non hai sentito? Non hai sentito? Abbiamo perso la guerra contro le Filistei. Non solo questi, sono morti tanti ebrei. Non solo questo, Eliu Pinhas, che sono i suoi due figli, sono morti. E non solo questo, i nostri nemici hanno preso l'arca. E quando Elia Cohen sente che i nemici hanno preso le arche, lui da tristezza cade. È una massa incredibile. Lui sente che la guerra fu persa, non cade. Lui sente che i ebrei sono morti, non cade. Mai sia sente le sue due figlie, non si può immaginare, mai sia per nessuno, non cade. Sente che l'arca fu presa, lui cade. Di chi noi non possiamo capire, perché non capiamo che vuol dire l'arca. Per noi è sempre, sì, c'era un'arca, c'era un tabernacolo, c'era un Cohen Gadol. E la sappiamo tutti, l'abbiamo studiato, però non la sentiamo. Di chi questo è Tisha B'Av. Tisha B'Av è un giorno all'anno, questi Tisha B'Av, questi 9 giorni, che noi dobbiamo ricordare lo che abbiamo perso. Splendore di HaKadosh Baruch Hu. Si racconta che un giorno è venuto l'imperatore russo, sì, il zar, questo è il nome dell'imperatore russo, il zar. Il zar, Un giorno ha detto che lui viene alla frontiera per visitare le soldati. No. Tutti i soldati sanno che viene il grande imperatore dell'impero Russia, parliamo quando la Russia era un'impero vera. Ha iniziato a pulire e sistemare. Viene l'imperatore. Hanno fatto tutto, tutto, hanno lavorato per mesi. Quando finalmente viene l'imperatore, 100 soldati si mettono là, 50 a destra, 50 a sinistra, e l'imperatore passa nel mezzo. E là c'era uno che odiava l'imperatore. Ha preso la sua spada e voleva uccidere l'imperatore. Il soldato che è fiancato a lui, pac, lo prende la sua spada, uccide il soldato e la vita dell'imperatore viene salvata. La vita dell'imperatore viene salvata. Chiamate questo soldato che mi ha salvato. Dimmi, amico mio, tu mi hai salvato la vita. Io sono l'imperatore russo. Che ti posso dare? Come ti posso aiutare? Chiedimi qualsiasi cosa. Il soldato, un uomo semplice. Voi sapete che nell'esercito ognuno ha il suo ruolo. E il suo ruolo, poveraccio, era pulire il bagno. Anche questo c'è bisogno nell'esercito, qualcuno che pulisce il bagno. Ha chiesto a Zaffa, fammi favore. Io devo pulire il bagno, questo è il mio lavoro in esercito, è molto difficile. Io voglio essere il cuoco. Il cuoco nell'esercito, lui sta bene, mangia bene, ha dentro, sapete, Russia fa molto freddo, è sempre caldo, è fiancato al fuoco. E l'imperatore dice, non ci può. Da domani tu sarai il cuoco di questo posto. Tzadikim. Quanto è stupido questo soldato. Poteva chiedere all'imperatore qualsiasi cosa. Da me tutti i soldi del mondo. Voglio essere un ministro. Voglio non essere un cuoco. Voglio avere così tanti soldi che avrò 1.000 schiavi. 10 cuochi. Quanto è stupido questo soldato. Tzadikim, noi a volte siamo questo soldato. Vogliamo essere cuoco. Ognuno ha i suoi piccoli problemi, piccoli, grandi, è tutta una domanda di come vedere le cose. E tutti di noi ha questa cosa che lui vuole, queste cose che lui vuole cambiare. Però noi non capiamo che la soluzione, invece di vedere le cose in micro, c'è la soluzione in macro. Questo è Betamigdash. Questo è Mashiach. Tzadikim, ogni ebreo che ha un soffrimento di malattia è perché non c'è Mashiach. Ogni ebreo che ha sofferenze di Shalom Bayit è perché non c'è Mashiach. Ogni ebreo che mai sia non riesce a sposarsi o non riesce a fare figli è perché non c'è Mashiach. Ogni ebreo che viene ucciso perché è ebreo da un terroristico, da un islamico, di qualsiasi uomo o animale, ma anche possiamo chiamarli uomini, perché non c'è Mashiach. Tzadikim, Mashiach è la soluzione di tutto. E questo noi dimentichiamo. Viviamo la vita quotidiana pensandoci che il problema è che invece di pulire il bagno vogliamo essere il cuoco. Non capiamo che la soluzione vera è più grande di questo. E questo è ciò che noi vogliamo. Se noi chiediamo a Shivenu Hashem Elecha Venashuva. Tu dirà Shivenu Hashem Havenashuva. Hashem non abbiamo la forza. Facci te. Le volere abbiamo, però la forza non abbiamo. Shivenu Hashem Elecha, vai tu e lavoro. Avvicina a te, noi a te. E se tu ci avvicinerà, noi a te, noi faremo la cosa giusta. E questo è quello che vogliamo. Hashem. Shivenu Hashem Elecha Havenashuva. E Bezrat Hashem. Possiamo vedere grandi miracoli e Bezrat Hashem ci saranno grandi miracoli nella terra di Israele. E che Bezrat Hashem possiamo vedere il Mashiach prima Tisha B'Av ancora. E così Bezrat Hashem Tisha B'Av sarà un giorno di festa e gioia.